Apollo e Daphne, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Amore batté poi le ali ferendo l'aria veloce, andò a porsi sul picco ombreggiato del Parnaso e qui tirò fuori, dalla faretra piena di frecce, due dardi di effetto contrario. Uno scaccia, uno induce l'amore. È d'oro la freccia che induce e ha punta affilata, lucente. È smussata la freccia che scaccia e sotto la canna è di piombo. Con questa il dio trafisse la ninfa, la figlia del Peneo. Con l'altra ferì, trapassandogli le ossa, Apollo al midollo. E subito lui si innamora. Lei invece fugge anche il nome di amante. Non cerca che il folto dei boschi e le pelli strappate alle bestie che ha preso, seguendo l'esempio di Febe, nemica alle nozze. Un nastro le stringe i capelli, lasciati in disordine. In molti l'hanno pretesa, ma lei i pretendenti li sprezza. Insofferente degli uomini e libera, va a rifugiarsi nei boschi deserti. Che siano Imene, l'amore, le nozze, lei non vuole saperlo. Suo padre le ripete, da te voglio un genero, figlia. Suo padre le ripete, voglio da te dei nipoti. Ma lei, che abborrisce le fiaccole nuziali come un delitto, ogni volta arrossisce di vergogna nel volto bellissimo e, buttando le braccia supplichevoli al collo del padre, diceva: concedimi, padre amatissimo, che io godo in eterno la verginità, come a Diana l'ha concessa un tempo suo padre. Per lui consente, ma è proprio la tua bellezza a impedirti di fare quello che vuoi. La tua grazia si oppone al tuo voto. Febo ama, smania di unirsi a Daphne da quando l'ha vista e spera in ciò per cui smania. Lo inganna il suo dono profetico. E come mietute le spighe si dà fuoco alle stoppie leggere, come brucia una siepe se capita di accostarvi troppo la torcia a un passante o a buttarla da una parte una volta spuntato il mattino, così il dio va in fiamme. Così tutto il cuore gli avvampa e nutre il suo sterile amore di speranze. Le guarda i capelli scendere, trascurati, giù per il collo e si dice: che capelli, a curarli! Le vede risplendere un fuoco negli occhi, simili a stelle, e le guarda la bocca. Ma vedere non basta. Le ammira le dita e le mani, i polsi e le braccia. I punti nascosti li immagina ancora più belli. Più lesta dell'aria leggera, lei fugge e non vuole arrestarsi se lui la richiama. Ninfa, ti supplico, figlia del Peneo, ferma il passo! A inseguirti non è un nemico. Fermati, ninfa! A scappare così è l'agnella dal lupo, la cerva dal leone, le colombe dall'aquila, ognuna dal proprio nemico. Io ti inseguo, infelice che sono, per forza d'amore. Purché tu non cade in avanti, purché non ti graffino i rovi le gambe innocenti, purché io non ti sia una ragione di pena. Ti avventi per luoghi selvaggi, ti prego, rallenta la corsa, frena la fuga, anch'io ti verrò dietro più lento. Ma devi sapere chi è a volerti. Io non vivo in montagna, non sono un rozzo pastore, non capito qui a pascolare un gregge o un armento. Non sai, pazza, non sai da chi fuggi. Per questo mi fuggi. Ai miei ordini stanno il paese di Delfi, Claro e Tenedo, e il regno di Patara. Giove è mio padre. È compito mio rivelare che avverrà, che è avvenuto e che avviene. È compito mio concertare il canto e le corde. La mia freccia va a segno, ma un'altra va più infallibile a segno. Mi ha fatto lei questa piaga, nel petto fin qui senza amori. La medicina è una mia scoperta. Nel mondo mi chiamano il guaritore e governo il potere delle erbe. Ma non esiste una pianta capace di guarire l'amore. Le arti che curano tutti non curano il loro signore. Apollo avrebbe altre cose da dire. Ma la figlia del Peneo scappa, fuggendo atterrita e piantandola in mezzo ad una frase. Anche allora a lui parve bellissima. Le spogliavano il corpo le folate, palpitava la veste opponendosi al soffio dei venti. e l'aria leggera buttava all'indietro e le rialzava i capelli. La fuga l'ha resa più bella, ma rinuncia a sprecare altro fiato il giovane dio per sedurla. A spronarlo c'è amore in persona, così affretta il passo a inseguirla. Al modo in cui vede una lepre in campo aperto un levriero celtico e corre a cercare lui la preda, ma lei la salvezza, e convinto di stare a prenderla l'uno, che conta di averla fra un attimo e allarga le fauce per azzannarle le zampe, ma l'altra gli sfugge tra i denti lasciandosi indietro quel morso che già la costringe e non sa se sia o non sia prigioniera, così corrono il dio e la ragazza, sospinto dalla speranza lui, sospinta dal terrore lei. Ma le ali di amore sostengono quello che insegue. Non le dà tregua, è più rapido e già le sta addosso. Mentre le scappa, alla schiena, ansandole dietro ai capelli, sparsi sul collo. Lei è pallida, ha perso le forze, spostata dalla fatica della fuga veloce. Ma vede le onde del Peneo e lo invoca. «Soccorrimi, padre! Se in voi c'è potere divino, o fiume, trasforma e smarrisci questa bellezza che ha acceso un amore eccessivo!» Appena finito la supplica, le invade un pesante torpore. Una lieve corteccia le cinge il morbido seno, i capelli si levano in foglie, le braccia si drizzano in rami, i piedi fin lì così rapidi si fissano in lente radici. La chioma le invade la faccia, non resta di lei che il fulgore. Anche così Febo la ama e posando la mano sul tronco le sente il cuore che palpita sotto la nuova corteccia. Le stringe ai rami le braccia come se fossero membra. Le copre il legno di baci, ma il legno respinge i suoi baci. Allora il dio le disse: «Se è vero che non posso più averti per sposa, sarai se non altro il mio albero. Ti porterò sempre addosso. O a loro, dentro i capelli, sulla cetra e sulla faretra. Ai condottieri del Lazio farai da compagnia nel trionfo, intonato da un coro festoso, e cortei interminabili vedrai il Campidoglio. Davanti alle porte di Augusto monterai fedelissima guardia, proteggendo la quercia nel mezzo. E come io non mi taglio i capelli, e la mia è la testa di un giovane, anche tu porterai l'ornamento di foglie perpetue». Apollo tacque. L'allora annuì con i rami appena spuntati e gli parve di accennare col vertice come se fosse una testa. Lisa Martini.